Sono le 8:42 minuti. Se questa mattina abbiamo aperto il demone del tardi con la scusa celebrativa dei 30 anni dalla pubblicazione di It's a Shame About Ray dei Lemonheads, beh, adesso un'altra scusa, un anniversario anche questo quasi rotondo, perché il 28 maggio del 1982 usciva Avalon, questo disco dei Roxy Music con More Than This. Mi dimentico, rimuovo immediatamente che sono passati 40 anni dall'uscita di Avalon, perché altrimenti mi sento triste e ancora più triste della consapevolezza di essere qui con voi in questa giornata di ponte, che io mi sono dimenticato, si è dimenticato pure il professor Di Stefano, non si è dimenticato invece il professor Santoro, beato lui, che invece il ponte se lo sta facendo. Tanti auguri, in bocca al lupo, si diverta, poteva essere qui a commentare gara 1 dei playoff NBA che è andata in scena e in campo questa notte. Non dico il risultato perché sennò poi protestate per lo spoiler, ma intanto ancora una volta buongiorno e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno anche al professor Di Stefano che è tornato qui con noi, e verrebbe da dire, giusto per cominciare, ma dove andate a fare il ponte? Piuttosto preoccupatevi ancora una volta della recessione.
Beh, ma magari no, poveretti. Non, cioè,
poveretti, loro sono a fare il ponte, noi siamo qua.
Vabbè, ma non dobbiamo colpevolizzare gli ascoltatori.
No, però poveretti noi magari.
Sì, ma gli ascoltatori magari anche loro non sono a fare il ponte, sono qua che ci ascoltano e magari lavorano, quindi non sappiamo come butta. Certo, noi poveretti sicuramente sì, perché siamo qui davanti ai microfoni, ma con piacere ci siamo a raccontarvi quello che accade, e la paura della recessione non è del tutto scomparsa, anzi poi vedremo come, anche se in settimana per esempio l'andamento del PIL italiano ha lasciato qualche speranza in più, perché la previsione era meno 2% e invece il primo trimestre si sarebbe chiuso a più 0,1.
Sì, la considerazione, ammetto, un po' da bar, è che col PIL italiano non si pagano le bollette in aumento nemmeno i generi alimentari.
Senza dubbio, non si pagano, e soprattutto appunto il rischio dell'incremento delle bollette e dell'incremento dei prezzi è quello di aver trascinato anche questo dato del PIL, quindi che in realtà, se lo depuriamo dell'inflazione, il dato non è poi così confortante.
Anche la regina Elisabetta oggi non va alla messa della cattedrale di St. Paul, non tanto e non solo per il malessere temporaneo che potrebbe averla colpita, quanto forse per la paura della recessione che frena lei, ma frena soprattutto le banche centrali sui tassi.
Sì, perché l'effetto, diciamo, della stretta monetaria decisa dalla Federal Reserve per contenere i rischi inflattivi sta suscitando grandi discussioni e timori anche negli Stati Uniti. C'è una battaglia all'interno del FOMC, cioè il consiglio direttivo della Federal Reserve, tra i cosiddetti falchi e colombe, dopo che i tassi del titoli a 10 anni americani hanno toccato il 3,2%, e quindi il timore che questo rialzo dei tassi, che poi sui titoli, che poi incide sui tassi dei mercati reali, per esempio anche sui mutui, sta spingendo forse a una maggiore prudenza i vertici della Fed, che, come lo ricordiamo, avevano previsto ben 6 rialzi consecutivi dei tassi di interesse, ne hanno finora effettuati 2 e potrebbero ne mancherebbero 4 sino alla primavera del prossimo anno.
E l'incremento dei tassi sui titoli di Stato americani potrebbe forse generare una frenata nella strategia della Fed, lo ha preannunciato il governatore di St. Louis, che è uno che passa di lì e dice la sua, o c'ha competenze in materia?
No, è uno dei componenti, diciamo, di punta appunto di questo che è il Federal Committee, cioè quello che si riunisce praticamente ogni giovedì per decidere le politiche monetarie. Anche perché, come vedremo, la Fed sta completando la sua stretta monetaria con un altro strumento che è stato poi oggetto di un attacco violento da parte dell'amministratore delegato di JP Morgan, e cioè il ritiro dei soldi dalla fine del quantitative easing. Sostanzialmente ci sono in scadenza miliardi di dollari e in questo momento la Fed ha annunciato che progressivamente ritirerà questo denaro e non lo reinvestirà con acquisti sul mercato, e questa viene considerata una delle più grandi strette monetarie della storia.
E cosa che ha a che fare con l'inflazione o...?
Cosa che può avere a che fare parzialmente con l'inflazione, perché ritirare denaro dal mercato ovviamente nell'ottica delle vecchie regole delle banche centrali può contribuire a contenere l'inflazione, ma soprattutto ha a che fare con i mercati finanziari. Non a caso appunto ha prodotto questi commenti, come che vedremo di più avanti, di Diamond, l'amministratore delegato di JP Morgan.
Anche se, come dice il governatore della Banca d'Italia, bisogna ritirare piuttosto gli aumenti dei salari per non ingenerare ulteriore inflazione.
Sì, Visco, e anche lui appartiene sicuramente al perimetro delle vecchie politiche monetarie, e quindi si è subito adeguato minacciando gli effetti devastanti di una rincorsa tra prezzi e inflazione, ma come si evidenzia oggi sui quotidiani, in particolare sulla Stampa, il problema dei salari italiani non è certo legato all'inflazione di oggi.
Dopo ci torniamo sull'intervista a Landini oggi sulla Stampa, che vi abbiamo accennato questa mattina al demone del tardi, ma intanto si segnala in Europa, non più negli Stati Uniti, un'ondata di vendite sui BTP, e sale il timore di una nuova crisi del debito sovrano anche senza il patto di stabilità.
Sì, perché i BTP decennali sarebbero stati oggetto, secondo gli osservatori del mercato, di un'ondata di vendite che ha portato il rendimento del decennale ai massimi dall'autunno del 2018 e all'allargamento dello spread ben oltre quota 200 punti base, quello spread famoso nei confronti dei Bund tedeschi. Questa ondata di vendite sarebbe da ricercare non tanto appunto nella situazione inflattiva, quanto per i timori relativi alle scelte della BCE, che finora non ha alzato i tassi ma ha preannunciato una politica sempre più aggressiva di uscita dal quantitative easing. E questo fa temere che appunto l'Italia, che come è noto ha la posizione debitoria in rapporto al PIL peggiore, possa diventare di nuovo instabile, e quindi meglio liberarsi oggi degli investimenti in BTP adesso che è possibile portare a casa dei buoni rendimenti nella compravendita.
C'è l'ondata di vendite sui BTP, ma c'è anche l'ondata di vendite dei materassi, perché tenere i soldi sotto il materasso in questo momento, stante l'inflazione che galoppa,
vale la pena,
verso il 7%, non è esattamente il massimo. Dove li si debbano mettere quei soldi non l'ho mai capito, e non è un caso che non sia un lupo di Wall Street, altrimenti in questo momento sarei a San Francisco sulla Panfilo, e invece sono qua a domandarmi: se li tolgo dal materasso quei pochi che ci sono, dove li metto? Restiamo però al punto, perché al centro delle tensioni ci sono i controeffetti delle sanzioni sui conti energetici.
Sì, perché l'annuncio, il solo annuncio del sesto pacchetto delle sanzioni, peraltro poi rinviato per la famosa, come dire, i veti continui del premier ungherese Orban sul effetto bando nei confronti del patriarca Kirill, bene, questo effetto degli annunci ha immediatamente fatto schizzare i prezzi del petrolio, sono arrivati a $120 al barile, anche ieri in rialzo sostanzialmente di quasi 2 punti percentuali. Non si vedevano questi valori dall'inizio del conflitto, perché un tetto di 120 era stato raggiunto proprio all'inizio dell'aggressione da parte della Russia dell'Ucraina. L'annuncio, il solo annuncio che si possa arrivare entro fine anno al bando degli acquisti di petrolio via mare, perché dobbiamo ricordare che l'Ungheria ha spuntato l'autorizzazione a continuare a ricevere petrolio attraverso l'oleodotto, ha prodotto questi effetti sul mercato che adesso gli Stati Uniti e l'Europa stanno cercando di compensare affidandosi all'OPEC, e aspettando che il cartello dell'OPEC decida un aumento della produzione di almeno 648.000 barili al giorno, che comunque è ampiamente insufficiente per compensare il calo dell'offerta russa.
Ed a proposito di offerta russa, si potrebbe quasi parafrasare in questo momento il vecchio motto: olio, petrolio e acqua minerale. Non so se se lo ricorda. Olio, petrolio e gas naturale per battere Putin. Non ci vuole la nazionale, visto quello che ha fatto l'altra sera con l'Argentina. Cosa ci vuole? Io francamente non lo so, ma intanto siamo di fronte al tema delle misure di controllo sui mercati finanziari, perché ogni annuncio di questo tipo provoca un balzo delle quotazioni dei contratti future.
E ci vorrebbe proprio, come dicevi tu, quali misure. Una è chiara, l'ha detta anche il primo ministro Draghi, anche se per ora è sempre stata rinviata e solo messa nell'agenda dei consigli europei e delle riunioni dei consigli europei straordinari e non, il tetto ai prezzi dell'energia. Il tetto ai prezzi dell'energia rivendicato dall'Italia, per ora messo in campo da Spagna e Portogallo, lo ricordiamo, 40 euro a kilowattora, quando il mercato in questo momento è intorno ai 90-95 euro a kilowattora. Questo tetto sull'energia sicuramente avrebbe un effetto di parziale frenata della spinta inflazionistica. C'è poi invece il tema del petrolio. Se non si limitano alcune dinamiche dei mercati future, continuerà a salire anche il prezzo alla pompa. Quale potrebbe essere lo strumento? Per esempio l'obbligo della consegna del sottostante, cioè del petrolio, perché più del 92% dei contratti future sul petrolio non comportano la consegna dell'oro nero, ma si chiudono con la compravendita solo del prodotto finanziario.
Noi chiudiamo invece con l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, chiudiamo la prima parte naturalmente, con l'OPEC che ha deciso di aumentare la produzione.
Sì, come dicevamo, l'OPEC ha annunciato che è pronta a aumentare la produzione, ma come spesso accade con i paesi del Golfo e in particolare con la guida principale dell'OPEC, che è quella dei sauditi, questa scelta, questa decisione potrebbe essere ampiamente insufficiente, anche perché i paesi arabi del Golfo stanno guadagnando molto grazie alle sanzioni europee alla Russia. E quindi in questo momento non hanno poi questo grande interesse né a far ridurre il prezzo del petrolio né a fare irritare troppo la Russia, con la quale, come noto, mantengono ancora relazioni più o meno segrete o più o meno aperte.
Dicevamo, a proposito di musica, che era il quasi compleanno del disco dei Lemonheads, il quasi compleanno del disco di Roxy Music. Zuckerberg invece mi informa questa mattina, io ormai non metto quasi più piede su Facebook, ma ogni tanto lo uso perché mi suggerisce i compleanni, visto che io mi dimentico praticamente qualunque, e mi dice che oggi è il compleanno di Rebotti.
Ah, allora è vero che abbiamo il compleanno vicino.
Allora devo vedere Zuckerberg quando mi dice che è il suo di compleanno, perché sennò mi dimentico pure quello.
È lunedì.
È il compleanno di Rebotti, che tanto ha dato a questa trasmissione in quanto, come dire, a determinazione della linea musicale. Sì. E quindi, siccome l'artista preferito di Massimo Rebotti è Umberto Tozzi, sei d'accordo, riapriamo la seconda parte con un brano proprio del Tozzi. Ne vuole scegliere uno?
Disaccordo.
Gloria, Stella stai, Tu siamo qui siamo là, Notte rosa.
Gloria?
Allora facciamo così, mettiamo Gloria per fare gli auguri a Massimo Rebotti, che se ci vuole comunicare invece il suo pezzo preferito in occasione del suo compleanno, lo può fare nei prossimi 3 minuti di stacco pubblicitario. Riapriamo così comunque la seconda parte della trasmissione con un tanti auguri a te e Umberto Tozzi.
Tonight. Gloria, che lei la chiamo Gloria. Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore.
E alle 9:03 minuti di questa giornata di ponte stiamo facendo tutti un tuffo nei papaveri, in una terra libera, per chi respira nebbia e per chi respira rabbia. Lo stiamo facendo in omaggio alla collega Massimo Rebotti, che oggi compie gli anni, Umberto Tozzi il suo artista preferito. Dopodiché, secondo me, manco se ne accorgo, gli ho mandato un messaggio.
Ma per povero, dai, magari anche lui nel ponte, in vacanza.
Secondo me sta ronfando, gli ho mandato un messaggio: in onda Gloria per celebrare il tuo compleanno, neanche recapitato, vuol dire telefono spento e profondo sonno. Che pacchia!
Noi però glieli facciamo lo stesso.
Sì, 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 ci tufferemo alla prima occasione nei papaveri, nella terra libera, per chi respira nebbia.
Non sbagliando tra papaveri
e papere. Ah sì, sì. Questa è una citazione interna, sempre a proposito di Facebook, che riguarda le note vicende di identificazioni di specie arboree e floreali da parte del suddetto professore, e ci porta veramente da diabolico com'è, attraverso la botanica, nel grande mondo dell'ecologia e della transizione ecologica e della decarbonizzazione, che oggi sono, come dire, di nuovo in prima pagina.
No, lo sono sì, oggi sicuramente, ma da un po', nel senso che ovviamente giustamente molti osservatori, commentatori hanno sottolineato che se non ci fosse la dipendenza dal gas e dal petrolio, probabilmente gli effetti di questa guerra non ci sarebbero stati, oppure addirittura non ci sarebbe stata questa guerra. Oggi c'è una lettura interessante offerta dal supplemento di Domani Scenari sul fatto che è sicuramente vero che la sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili può sganciare una parte di queste tensioni, ma non tutte, perché come sottolineano appunto su Domani, la Cina domina il mercato globale dei pannelli solari e ha anche, come noto, un controllo delle cosiddette materie prime rare, cioè le terre rare che sono poi o sarebbero molto importanti per la dimensione che riguarda le energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il tema della mobilità elettrica, e quindi non necessariamente la transizione, che sicuramente migliorerebbe la situazione, renderebbe completamente indipendente il tema energetico dai rischi di conflitto e di guerra, come vedremo anche tra poco. C'è chi, come Musk, ha appena messo a punto un sistema per il riciclo completo, così dice la Tesla, delle batterie esauste delle proprie autovetture. Sicuramente il riciclo deve essere fisico e non in smart working, visto l'ennesima tirata di Musk contro lo smart working dei suoi lavoratori.
Mi piacerebbe contattare anche a me Musk perché ricaricasse le mie di batterie che sono arrivate un pochino al lumicino, ma intanto, come dire, si ricaricano autonomamente, perché è arrivato uno dei momenti preferiti del giorno delle locuste, una delle rubriche più amate che inauguriamo oggi, però è già tra le più amate la rubrica profezie. Spesso abbiamo incontrato non solo il male di vivere in questa trasmissione, ma anche le profezie. Oggi le trasformiamo in forma di rubrica, perché siamo di fronte alla profezia di Jim Dimon, il CEO di JP Morgan Chase. E qual è la profezia di Jim Dimon? Dybala al Monza. No, non è vero. Non ha profetizzato Dybala al Monza, bensì
uragano economico.
Ha fatto il meteo?
No, ha detto che per l'economia sì, lui vede. Dice: ho detto che ci sono nuvole di tempesta, ma ora lo cambio, è un uragano, ha detto appunto a una conferenza a New York. Le condizioni sembrano buone, nessuno sa se si tratta di un uragano minore o della tempesta Sandy. Così Dimon, appunto, giovedì nel tardo pomeriggio italiano, poi era la prima mattina a New York. Sicuramente non potrà eguagliare, a proposito di profezie, ti ricordi, per molto moltissimo tempo abbiamo sempre citato Nouriel Roubini o Roubini, il docente economista statunitense che aveva più di altri preconizzato e previsto la crisi finanziaria del 2008-2009. Ecco, Dimon non appartiene certo a quella categoria, anche perché l'impressione è che
Stai dicendo che è più Otelma che Roubini?
È più Otelma che Roubini, sì, almeno credo. In realtà poi l'obiettivo di Dimon, come dicevamo all'inizio di trasmissione, è quello che tecnicamente viene chiamato tightening della Federal Reserve. Cosa significa? Appunto, sostanzialmente lo dicevamo, tutti i titoli in scadenza del quantitative easing e in questo momento il portafoglio della Federal Reserve e di alcuni migliaia di miliardi di dollari verranno ritirati, prima 65 miliardi al mese, poi si arriverà a 95 miliardi di dollari al mese. Dimon ha sottolineato: non abbiamo mai avuto una stretta di questo tipo, si tratta di qualcosa su cui si potrebbero scrivere libri di storia per 50 anni. Questa stretta monetaria non interessa tanto le persone normali, insomma i cittadini e i consumatori, quanto gli operatori finanziari, perché ovviamente questa enorme massa di denaro immessa nel mercato in questi anni delle banche centrali è poi quella che si è riversata sui mercati finanziari, e quindi che potrebbe progressivamente scomparire o ridursi drasticamente, facendo scattare i ribassi che in realtà abbiamo già visto dei mercati finanziari, di alcuni mercati in particolare.
Quindi, riassumendo, sul podio delle profezie al terzo posto troviamo Jim Dimon, al secondo posto naturalmente Nouriel Roubini, primo posto incontrastati i Maya, sempre i Maya,
sempre,
al certo. Primo posto. Hanno detto qualcosa sul tightening i Maya o non si sono espressi?
Non mi risulta, no. Ah.
Vabbè, io andrei.
È una gara probabilmente tra i Maya e Nostradamus, forse.
Beh, no, Saddam ormai, come dire, ha appeso la profezia al chiodo da tempo, mentre l'attualità della profezia dei Maya è a tutto tondo. Intanto vedo agitarsi Claudio Agostoni in redazione, che secondo me era in macchina, che stava andando a fare uno dei suoi viaggi, ha sentito di Bala al Monza, ha fatto l'inversione a U, è venuto qua a leggere la Gazzetta per capire se era vero. Lasciamo Claudio Agostoni e torniamo invece alle nostre cose, perché torna d'attualità, nata vota, il rischio default della Russia.
Sì, torna d'attualità con una vecchia gloria.
Gloria!
Esatto, gloria.
Chiesa di campagna.
Del
acqua giorno... nel deserto. Potrei farla tutta, di nuovo.
Potresti farla tutta, complimenti. Del giorno delle locuste, forse... alcuni ascoltatori se lo ricordano, i credit default swap che sono stati appena rilanciati dalla serie Diavoli in queste settimane su Sky. Credit default swap, cioè i prodotti finanziari per coprirsi dal rischio di fallimento, sono quelli che hanno contribuito al fallimento per esempio di Lehman Brothers, quelli che avevano dato un segnale del rischio fallimento italiano. Ecco, in questo caso i credit default swap in dollari 5 anni per sul fallimento della Russia sono passati da 5.000 di inizio maggio a 10.195. Questo perché il comitato che determina i prodotti derivati ha stabilito che c'è stato un mancato pagamento su Eurobond emesso dalla Russia per un valore di 1,9 milioni di dollari di interesse. La data ultima per tenere fede agli impegni era il 19 maggio. Il Ministero delle Finanze di Mosca ha detto che non avrebbe pagato in dollari, sembra intenzionata a pagare appunto o ha già pagato in rubli, e questo potrebbe far scattare il default, che come noto però è contestato da parte delle autorità monetarie moscovite e della governatrice Nabiullina, che sta cercando con grandi difficoltà di tenere la barra rispetto alla situazione determinata dalla guerra.
Cari amici possessori di criptovalute all'ascolto, attenzione all'asse Mosca-Pechino. Perché dovete fare attenzione all'asse Mosca-Pechino? Ve lo spiega il professor Di Stefano.
Perché è ovvio che in questa dinamica di guerra vera in Ucraina e guerra, diciamo, sui mercati finanziari e nel commercio internazionale sono entrate a pieno titolo anche le criptovalute. Lo si capiva già nelle scorsi mesi con alcune decisioni dei paesi asiatici di vietare le compravendite nelle cripto, diciamo, di taglio statunitense o comunque occidentale. La Russia invece sembra un protagonista di primo piano nel mercato delle cripto, e adesso è arrivata una notizia di un certo peso, e cioè è stata depositata al Congresso degli Stati Uniti una proposta di legge per vietare i pagamenti con il yuan digitale. Perché yuan digitale? Perché la Cina appunto ha vietato le cripto private e ha annunciato che è pronta a emettere la valuta digitale di Stato, e punta quindi a ridurre il ruolo globale del dollaro. La risposta americana non si è fatta attendere. Il disegno di legge depositato al Congresso introdurrebbe il divieto per le grandi Apple Store, cioè per le grandi application a partire da Google e Apple, di ospitare applicazioni che consentono di effettuare pagamenti attraverso lo yuan digitale. La Cina ha annunciato che il valore totale delle transazioni in digital yuan dovrebbe essere già oggi pari a 8,8 miliardi di dollari equivalenti. Questo è un altro segnale appunto della guerra fredda, per ora la possiamo definire così, tra Cina e Stati Uniti.
Nella vita lei mi insegna che c'è un tempo per la ragione, di cui lei è ogni venerdì interpreta questi microfoni, ma c'è anche un tempo per la poesia.
Sì.
Devo dire una cosa a questo proposito. Ho prestato relativa attenzione ai suoi argomenti perché il suo microfono sta impallando la scritta poetica che troneggia sulla sua t-shirt di oggi, quindi non riesco a leggere bene che cosa dice. Sposti il microfono. I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Giacomo Leopardi. Cosa ci insegna questa frase?
Beh, innanzitutto,
scelta lei la maglietta.
Innanzitutto, come dire, l'immensa
grandezza del poeta.
Cui sono un fan sfegatato.
E quindi poteva dire anche forza Juve, Giacomo Leopardi.
No, davvero, Juve da Giacomo Leopardi nessuno se la sarebbe aspettato.
Comunque, i fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Riflettiamo insieme, ascoltatori, per un attimo sulle parole del Leopardi, ma non abbiamo tempo perché abbiamo solamente 9 minuti a disposizione. Quello che possiamo dire, come direbbe il Bonomi invece del Leopardi, che chi c'ha tempo di dedicarsi alla poesia non c'ha voglia di lavorare.
Cioè. Ah beh, senza dubbio, Bonomi direbbe sicuramente così.
E così torniamo ad affrontare il tema del lavoro.
La linea del vecchio Tremonti che con la cultura non si mangia. No?
Tema del lavoro, tema dei salari. Oggi dicevo che la stampa è l'unico giornale che torna a dedicare ampio spazio a una questione che è stata largamente affrontata e dibattuta nel corso della settimana.
Sì, lo fa con un'intervista al segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che rilancia una vecchia proposta sindacale di un incremento della tassazione delle rendite finanziarie per finanziare un taglio fiscale del cosiddetto cuneo fiscale sui salari. Non sappiamo i dettagli tecnici della proposta di Landini, che rischia di essere un po' poco efficace. Ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni con il professor Santoro e lo avremmo fatto anche oggi, ma ci riserviamo di farlo la settimana prossima proprio su questo.
Sta facendo un'elegante sottolineatura del fatto che è andato a fare il ponte.
No, assolutamente. Ma volevamo sottolineare anche che la stampa accompagna l'intervista a Landini con i dati, con finalmente un approfondimento sui dati dell'OCSE sulla situazione degli stipendi medi italiani. Sono diminuiti negli ultimi 30 anni del 3% a fronte dell'incremento segnato in Germania e Francia di oltre il 30%. Complessivamente le retribuzioni stabilite dai contratti nazionali sono solo lo 0,6 in più nel 2021 e quindi il potere d'acquisto ovviamente dei lavoratori è fortemente impoverito per questo effetto. Molta attenzione si è posta al fatto che questa crisi salariale è sicuramente riconducibile all'assenza di uno strumento di indicizzazione automatica, la famigerata, famosissima scala mobile, sulla quale si giocò uno scontro politico sindacale gigantesco, perché appunto era considerata una delle cause della arretratezza economica e del freno economico del paese. Saltata la scala mobile, non è che il PIL italiano sia andato molto meglio, perché come è noto ha avuto sempre un andamento estremamente piatto e nel contempo i lavoratori sono quelli che appunto hanno pagato di più con questa compressione delle disponibilità salariali, aggravata poi dagli andamenti inflazionistici o dai tagli del welfare, perché finora questa analisi si misura solo sul potere d'acquisto, ma poi ci sono tutte le altre elementi che vanno tenuti in considerazione. Tra l'altro ricordiamo che tra poco scadono i termini per l'assegno famiglia e che bisogna presentarlo online o ai CAF, non dimenticatevi.
La stampa intervista Landini oggi, il Corriere invece intervista Enrico Vanzina, mi sono dimenticato nella rassegna stampa, la recupero adesso anche perché è tema che la riguarda, perché Enrico Vanzina racconta di quella volta in cui lui e Montezemolo andarono a Cortina e finirono i soldi.
Ah sì, è perché...
Hai detto che anche Montezemolo può finire i soldi?
Ah beh sì, non ho dubbi, anche perché mi sembra che sia...
Pendaccione?
No, ma è tipico dei ricchi, no? Finire i soldi, poi... si paga dopo.
Sì, poi soprattutto poi ritorno.
Soprattutto la famiglia, ci sono le leggende sui conti aperti dell'avvocato Agnelli.
Vabbè, la prossima settimana magari ci occupiamo delle leggende sui conti aperti, anche perché abbiamo 4 minuti, quindi...
4 minuti, sì, abbiamo veramente pochissimo tempo.
C'è la guerra, dice il professor Di Stefano, e la guerra oscura la battaglia sulla rete unica che vede protagonista Tin, la oscura per tutti ma non per lei.
Sì, perché le abbiamo parlato brevemente in settimana... l'intesa per la cosiddetta costituzione della rete unica che prevede sostanzialmente che TIM sia disponibile a cedere la propria rete alla nuova struttura di Open Fiber che avrebbe il controllo da parte di Cassa Depositi e Prestiti al 40% e vedrebbe poi la partecipazione dei due fondi, quello americano KKR e quello australiano Macquarie al 30%. La trattativa è resa molto complessa dalla valutazione economica sulla rete e dalla contropartita che Open Fiber dovrebbe mettere in campo nei confronti appunto della società di TIM. La valutazione economica è abbastanza stabilita, ma non si mettono d'accordo sulle caratteristiche di questo, cioè un accollo del debito o il pagamento in contanti e il debito che rimane in capo a TIM. Addirittura, secondo mercati finanziari, l'amministratore delegato di TIM avrebbe addirittura un piano B per cercare un partner finanziario da far entrare appunto in Netco, la società che è stata, alla quale è stata conferita la rete, ma è molto probabile che questa operazione sia solo messa in campo per mettere sotto pressione il governo e Cassa Depositi e Prestiti, perché la conclusione di questa attività dovrebbe permettere finalmente di rimettere le mani su la rete pubblica, che è stata, come abbiamo detto più volte, disgraziatamente e irresponsabilmente regalata alla privatizzazione di Telecom Italia ai privati.
Me piace i bigoli con la lucane che gigita da me. E il lieto motivetto di Me piace i bigoli suggerisce, cari ascoltatori, che oggi a sorpresa il professor Di Stefano rimette in scena niente proprio di meno che la rubrica Veneto.
Meritava, perché proprio ieri si è conclusa, l'altro ieri, una lunga vicenda che riguarda la MG Group, società specializzata nell'installazione di impianti antincendio, che al termine di un'inchiesta complessa della Guardia di Finanza ha portato appunto a 12 arresti e al sequestro di diversi milioni di euro, perché la società, invece di fare impianti antincendio, faceva la cartiera per evadere l'IVA. I protagonisti sono tutti imprenditori e dirigenti veneti, tra il Chioggiotto e il Padovano, che avevano messo in piedi questo sistema, che prevedeva anche l'utilizzo di società fantasma in Croazia a cui venivano fatte i pagamenti e poi i soldi rientravano in contanti per l'acquisto di ville e Ferrari. L'insieme di tutti i protagonisti di questa vicenda, appunto 12 tra imprenditori e commercialisti veneti, sono stati condannati complessivamente a 24 anni di carcere e al rimborso di circa 30 milioni di euro.
Le 9:24 minuti, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste. Prima di chiudere facciamo un test per vedere se Agostoni sta ascoltando la radio in redazione. Provi a dire: Lukaku torna all'Inter, ha firmato e ufficiale.
Lukaku torna all'Inter, ha firmato e ufficiale. Non so cosa significhi, però lo dico.
Vediamo, vediamo, vediamo. No, secondo me non sta ascoltando, altrimenti era già dentro.
Ah, era già dentro.
No, volevo verificare. Ah, per tutti gli altri che ci stanno ascoltando, non è vero, eh. Era proprio un test per verificare l'attenzione di Agostoni in redazione. Con questo noi ci prepariamo a salutarvi, anzi vi salutiamo proprio, cari ascoltatori, perché siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione. Ci ritroviamo, ci risentiamo la prossima settimana, forse anche col prof Santoro. C'è il blackout, ha visto che c'è stato...
Ah, sì, c'è stato un istante di...
Eh?
No, non credo il blackout.
Saranno gli hacker russi?
No, non credo.
Oppure l'intelligenza degli elettricisti. Vabbè, lo scopriremo tra poco. Speriamo che Prisma non resti al buio. Intanto, ciao ascoltatori, state bene. Buon fine settimana. Ci risentiamo tra 7 giorni. Arrivederci, prof.
Arrivederci.